Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte terza. Firenze, sezione 2. Ora che le ho presentato i personaggi principali di quel tempo, vado avanti a parlarle del personaggio che più influì su me allora. Le ho detto che al secondo piano i due coniugi che vi abitavano affittavano metà appartamento. In quell'anno lo avevano affittato ad un giovane. Era di Bari. Era bello, ricco, colto. Un laureato in lettere, che però non esercitava perché non ne aveva bisogno e che era venuto a Firenze per ricerche nelle biblioteche fiorentine di appunti per una sua opera sui primi scrittori italiani. Era anche molto buono, serio, quieto. Uno dei primi giorni che ero in quella casa ci incontrammo sulle scale. Lui tutto bruno nei capelli, nel volto, nell'abito. Io tutta rosea e bionda, presa ancor più bimba dal grembiulone che mi copriva tutta. Ci guardammo e simpatizzammo subito. Seppi poi che egli si era subito informato su chi ero io. Però la mia timidezza e il mio credermi un orco, perché una delle specialità di mia mamma era quella di suggestionarmi che io ero brutta, poco intelligente, antipatica, con una tale forza che io mi credevo realmente deforme, semicretina e ripugnante. Però tutto questo, dicevo, e la mia educazione, tanto familiare come del collegio, mi impedirono naturalmente di far risultare la mia simpatia. Nel 1913 le donne, se appena appena erano con un poco di cervello nella testa, sapevano stare al loro posto con quel ritegno che è una delle più belle doti muliebri e che ora è ridotto allo stato di ricordo. Lui, a sua volta, col rispetto dei meridionali per la donna, rispetto che per certuni di altre regioni pare un resto di barbarismo lasciato dalle dominazioni arabe, ma che è pur tanto bello a rilevarsi, e con la sua eletta educazione, seppe a sua volta ricoprire la sua palese simpatia sotto una vernice di semplice correttezza. Dico palese simpatia perché se non furono scambiate parole all'infuori di laconici saluti e frasi di buon vicinato, perché se non vi furono che gli sguardi a sottolineare le più banali parole ed a farle assurgere ad un più alto significato, mentirei se dicessi che non avevo capito. Una donna certe cose le capisce sempre, anche se è un'oca. Si finge di non capirle perché così ci consigliano l'educazione e il pudore, ma si capiscono. Quelle che dicono: «Oh, io non mi sono mai accorta di nulla, non ho capito che il tale avesse per me una simpatia», mentono spudoratamente. Un sesto senso, proprio di chi si innamora, e tanto più acuto nella donna come essere più sensibile, Avverte sempre quando due anime o due corpi sono attirati l'uno verso l'altro. Dico due anime o due corpi perché negli affetti vi è chi ama unicamente col suo io carnale e chi sa amare anche con la parte spirituale o unicamente con la parte spirituale. E dovrebbero essere questi i più duraturi affetti, perché sentiti e sprigionati dalla parte migliore ed eterna. Nella pratica, invece, avviene tutto il contrario. Essendo difficile trovare l'anima ugualmente elevata che sappia predominare sul senso ed amare essa sola, si finisce che con la nostra affezione pura da sensualità si viene a noia e ci si trova abbandonate come creature frigide e incapaci di amare nel modo che i più intendono l'amore. L'ideale sarebbe amare con uguale misura di spirito e di materia. Si amerebbe allora in maniera perfetta. Ma quando mai noi creature si è perfette? Insomma, noi due ci volemmo bene. Un bene muto, paziente, rispettoso. Egli mi vedeva tanto giovane, pareva una bimba, che seppe comprimere il suo sentimento per non turbare la mia giovinezza, riservandosi a miglior tempo di parlare. Io, che avevo capito perfettamente, aspettavo paziente innalzando un altare al mio casto amore. Passarono così dei mesi, venne l'estate. Noi si doveva venire a Viareggio per le bagnature che duravano sempre 3 mesi. Mi piaceva la mia casetta di via Umberto I col suo giardino dall'arancio verde, il pesco carico di frutta, il cedro, la pergola. Pochi giorni prima che si partisse noi, partì lui per tornare a Bari dalla sua mamma. Era figlio unico, adorato dalla madre, rimasta vedova prestissimo. Non l'ho mai sentito parlare tanto e tanto ad alta voce come in quei giorni. La sua bella e cara voce saliva dalla sua finestra aperta alla mia finestra aperta, e in tal modo io sapevo che andava per tornare, tanto che riconfermava fin da allora l'appartamento per il prossimo autunno. E partì. Soffrii molto perché gli volevo bene, realmente bene. Un bene da bambino come a me si conviene, avrei potuto dire con la piccola Cho Cho San. Perché infatti il mio bene aveva la purezza e la calma di un affetto di bimba. Ma era però tenace e profondo nella sua purezza. Piansi molto nella mia cameretta quando lo vidi partire. Mi pareva che tutto si fosse scolorato e che un grande silenzio si fosse fatto sul mondo. Non sentivo più la sua bella voce tonata e virile, la sua perfetta pronuncia, perché se era di Bari, era però stato educato in collegi della media Italia, e perciò parlava un italiano perfetto nella forma e nella pronuncia. Forse Forse lei si stupirà che io mi sia così attaccata ad uno che per me non aveva avuto che saluti rispettosi e sguardi di affetto. Ma pensi cosa era la mia vita? Col papà in quello stato, con mamma così dura, senza fratelli, senza sorelle, con un cuore come il mio, ansioso di affetto. Come potevo non affezionarmi ad uno che mostrava di volermi bene con rispetto e serietà? Nulla in lui poteva disgustare una donna. Non l'origine, non la prestanza fisica, non il censo, non l'educazione, non la cultura. Aveva tutti i requisiti per essere amato. Passarono le vacanze. Io, pur fra le distrazioni dei bagni, pensavo a lui. Lui, i fatti me lo confermarono poi, pensava a me. Tornammo a Firenze a metà ottobre quell'anno. La signora del secondo piano, che doveva avere intuito qualcosa, mi disse così, senza parere, che egli sarebbe tornato verso la fine di novembre. Aveva rimandato la sua venuta perché la madre di lui era stata molto ammalata di cuore. Egli amava moltissimo sua madre. Io continuavo a volergli bene. Nessuno in casa aveva però compreso il mio sentimento che io custodivo in fondo al cuore, e nessuno del palazzo, fuorché la padrona dell'appartamento dove egli abitava, ma era una donna seria e non fece mai pettegolezzi. Passò non solo novembre, ma anche dicembre. Io però stavo tranquilla, perché sapevo che l'appartamento era sempre tenuto da lui. Venne il 5 gennaio 1914. Quel giorno mamma era uscita per delle visite. Io, fortemente raffreddata, ero rimasta a casa, ben felice di restarvi perché la mia antipatia per le visite era andata sempre più aumentando con il passare degli anni. Per sentire meno la melanconia della nebbiosa e grigia giornata invernale, mi ero messa a suonare il piano. Ero sola, perché anche la domestica era uscita per fare delle piccole spese alimentari. Suonò il campanello. Andai ad aprire, mettendo però la catena, perché da quando a Milano ebbimo la visita di certi teppisti, non si apriva più immediatamente la porta, specie se si era sole. Egli era lì. Tanto per giustificare la sua suonata al mio uscio, chiese se sapevo dove era andata la sua padrona di casa, perché egli non poteva entrare dato che non c'era nessuno. Una piccola bugia, perché la signora del secondo piano era in casa. La sentivo muoversi di sotto. Ma che poteva dire di diverso per non dirmi a bruciapelo: «Sono venuto subito alla tua porta perché ti amo troppo per attendere un minuto di più?» Disse perciò una piccola bugia, ma il suo viso, i suoi occhi dicevano la verità. Risposi che non sapevo dove era la sua padrona di casa, ma che mi pareva di sentirla muovere. Allora egli mi chiese come stavo e come stavano i miei. Io chiesi a lui come stava sua mamma, perché lui vedevo che stava benone. E fu tutto. Mi salutò, sempre ultra rispettoso, e se ne andò. Io rinchiusi la porta e corsi in camera mia a ringraziare Dio per la gioia che mi dava. Tornò la domestica, che era una brava ragazza affezionata e fedele, ormai da noi da anni, e glielo dissi. Tornò papà e glielo dissi. Tornò mamma e lo dissi a mamma. Noti bene questo mio dire a tutti ingenuamente, sinceramente, che egli era tornato. La domestica non fece commenti e papà neppure. Si limitarono a un "Ah sì? Si capisce che la mamma sta meglio". Ma mia madre, che stava svestendosi, aiutata da me, divenne una furia. La stanza da letto di mamma era esattamente sopra la stanza da letto di lui, che era nella medesima, intento a disfare i suoi bagagli. Maleauguratamente, un tubo di stufa collocata nella stanza di lui saliva nell'angolo della stanza di mia mamma, facendo da portavoce. Mia madre. Oh, come mi pesa dover riflettere ancora una volta a come mi fu poco mamma in quell'ora, a come mi mostrò di non conoscere la sua creatura. Mi pesa e nello stesso tempo mi dà la misura di come sono cresciuta in Dio. Perché mentre per degli anni ogni volta che toccavo questo argomento sentivo sollevarmisi il cuore e un sentimento di rancore unirsi al dolore. Rancore verso mia mamma che mi ha così offesa e ferita quel giorno. Ora mi accorgo che il rancore è caduto e resta solo il dolore. Chi ha operato il miracolo di levarmi dal cuore quel lievito di rancore verso mia madre? Il mio Dio, il mio Padre che è nei cieli, il mio Gesù che mi dice perdona e sarai simile a me, il Divin Spirito che mi dà il suo dono di luce e mi fa vedere che tutti i dolori della mia vita, che tutti i crolli delle mie speranze, che tutte le delusioni sui miei affetti, che tutta la solitudine che si è andata facendo sempre più vasta e completa intorno a me, sono stati voluti da un amore speciale del mio Dio, che ha, dirò così, potato tutte le mie fronde, segato tutti i miei rami per farmi crescere in altezza vigorosamente nel suo giardino. È stata voluta da un amore esclusivo del mio Dio che mi aveva predestinata per sé e che mi ha levato tutto perché io non avessi più che a cercare conforto in lui solo. Le mie ali che si aprivano ansiose di volo verso la felicità della vita umana sono state tarpate totalitariamente perché non fuggissi qua e là, ma mi abituassi a vivere nell'uccelliera di Dio. Non si fa così anche con gli uccellini, poi i colombi catturati adulti, per obbligarli a stare in nostra prigionia finché il tempo li smemora del dolce nido natio, dei boschi verdi, dei liberi voli, dei liberi amori fra le fronde pronube e sotto il bel sole di Dio o il palpitare delle stelle? Sì, si fa così. Ma come fa male la mutilazione subita? Ma quanto ci vuole perché rimargini e dolga meno? Ma quanto piangere sul bene perduto? Ma quanto dibattersi prima di rassegnarsi alle sbarre della uccelliera? Ma quanto scorrer di giorni e riflettere e pregare dopo aver avuto grida di ribellione e impeti di disperazione prima di capire quale dono Dio ci ha fatto col levarci tutto e prima di giungere ad amare la nostra povertà umana che è ricchezza soprannaturale, la nostra vedovanza umana, che è sponsale col Cristo, la nostra tortura, che è futura beatitudine. Ora capisco e dico grazie, mio Dio, di avermi voluta per te, ma per i primi anni. Per quasi un quinquennio ho conosciuto l'inferno delle disperazioni. Basta, non parliamone più. Mia madre divenne una furia. Tutte le accuse, tutte le insolenze partirono a getto continuo verso di lui, verso la domestica nostra e verso di me. Ah, su di me, poi! Lui era un mascalzone, un profittatore, un indegno che coglieva il momento propizio per rovinare la reputazione di una famiglia onesta. La nostra domestica era una... Le risparmio il termine usato, che faceva da paraninfo ai colpevoli amori. Io ero una... Altro epiteto che le risparmio, ce li metterà lei, che in assenza dei genitori accoglieva casa i suoi innamorati. Confessassi, posto che mi ero tradita, fino a che punto ero arrivata. Cosa avevo fatto nel maggio dell'anno avanti, mentre lei e papà erano tornati a Voghera per 15 giorni? Dicessi fino a che conseguenze si era arrivati col mio accogliere in segreti convegni chi mi piaceva. Perché era impossibile che io non fossi andata all'estremo dell'onestà e del pudore, eccetera, eccetera. Più io giuravo e spergiuravo che nessuna parola, fuorché il saluto che non si nega a nessuno, era stato scambiato fra noi. Più io giuravo e spergiuravo che in sua assenza non lui, ma neppure Mario, che era un ragazzo, era salito da me, e che io, durante l'assenza dei miei, come d'accordo con lei stessa, ero, si può dire, vissuta nel giardino del colonnello. Tutti lo potevano testimoniare, e più lei si incaponiva in una furia offensiva e ingiusta. La domestica, accorsa alle sue grida, sentito di cosa mia madre la accusava, si licenziò sui due piedi. Fece bene. Non si sta dove non si è stimati, quando si può andare altrove. Io, per forza, rimasi. Ero figlia e minorenne. Dove dovevo andare? Avessi potuto, sarei uscita subito da quella casa dove ingiustamente mi si accusava di colpe non vere. Non vere, non vere. Non mi piace giurare, perché penso che l'uomo deve essere creduto sulla sua parola e poi perché lo dice Gesù. Ma sono pronta a giurare a lei, padre, che io dico la verità e che i fatti andarono come li dico. Mia madre, in uno con l'accusa che mi schiaffeggiò l'anima a sangue e che chiuse completamente il mio cuore alla confidenza in mia madre, mi strappò brutalmente il velo della mia casta innocenza di donna vergine e pura. Seppi così che si può fare del male tra uomo e donna. Fino a quella sera del 5 gennaio non lo sapevo. E questo avermi denudato le vergogne della vita senza pietà per i miei 16 anni ignari è stata la cosa che più mi ha colpita e separata per sempre, definitivamente, da colei che mi ha generata. Io penso che ci si separa fra madre e figlia quando la figlia non può più pensare di trovare comprensione in sua madre. Resta l'amore, perché quello resta. Ma è un amore istintivo, non dissimile e forse inferiore a quello che unisce il cane, il cavallo, il colombo, al padrone che lo ospita e cura. La fusione è finita. Si è due individui viventi vicini, ma indipendenti l'uno dall'altro. Qualcosa come quando l'agricoltore, avendo fatto una margotta d'uva, taglia il tralcio e ormai può vivere a sé, dal tronco principale. Restano vicini. Erano una cosa, ma ora sono due cose indipendenti l'una dall'altra. Ed è già molto se la pianta più giovane non si vendica sopraffacendo la pianta più vecchia. Io non ho sopraffatto mia madre. L'ho continuata a servire per dovere e perché le volevo bene, nonostante tutto. Ma il mio cuore si è chiuso come una valva d'ostrica. Mia madre mi respingeva, maledicendomi per una colpa che non avevo commessa. Io mi ritiravo straziata. Ma mi ritiravo per sempre. E mio papà? Povero uomo, mi consolò piangendo. Di più non sapeva fare. E lui? Lui che aveva sentito tutta la scena in grazia del tubo della stufa e del tono sopracuto di voce di mia madre, comprendendo che nulla, che nessuna ragione avrebbe piegato mia madre alla ragionevolezza, tanto per persuaderla che nulla c'era di vero nel suo modo di giudicare l'avvenuto così onesto, così lecito, e che lei trovava addirittura essere una macchinazione demoniaca, non trovò altro di partire subito, la stessa sera. Seppi poi dalla sua ex padrona di casa che egli si riprometteva di tornare molti mesi dopo per trovarmi ormai diciottenne e sperando che nel frattempo mia madre si persuadesse. Povero giovane, come si illudeva! Mia madre e la persuasione sono due poli contrari. Pensi lei, padre, che giornate passai. Scacciata continuamente da mia mamma, nonostante che 2 giorni dopo l'odiosa scena si fosse fratturato un braccio per via e perciò avesse ancor più bisogno di aiuto. Aiuto mio, perché la domestica era partita immediatamente e perciò eravamo senza donna di servizio. Scacciata e insolentita continuamente, avvilita perché non contenta di quanto aveva fatto in famiglia, mamma aveva aperto un'inchiesta, diciamo pur così. Veramente sarebbe più giusto dire che aveva aperto un pettegolezzo dal quale menomata usciva sua figlia. È vero che tutti nel casamento asserivano, e il colonnello più di tutti, che io, durante l'assenza dei miei, o ero stata chiusa in casa o andavo nel giardino del colonnello. Ma era lecito pensare che se mia mamma mi credeva capace di scendere tanto in basso nella scala della serietà femminile, era segno che aveva gli estremi per farlo. Infatti, io ero lì da pochi mesi. Chissà altrove cosa avevo fatto. Tutti potevano pensare che in altri luoghi io avessi fatto dire di me. Mia mamma, accecata dal suo egoismo, in seguito compresi che era egoismo, perché per non perdere la mia assistenza, che nessuna cameriera le poteva dare, nella misura di affezione e di pazienza che le davo io, mi allontanò sempre tutti i pretendenti. Mia mamma, accecata dal suo egoismo, non vedeva neppure che il suo modo di agire intaccava la mia reputazione. Io, scacciata, insolentita, avvilita, addolorata per la convinzione che il mio sogno era per sempre dissolto nel nulla. Lui lontano e certo mortificato per avermi procurato un tanto dolore in luogo della gioia che si era prefisso di portarmi. Non facevo che piangere e meditare, inoltre, su quanto mamma mi aveva brutalmente rivelato, facendomi conoscere pagine oscure della vita che io neppur lontanamente pensavo potessero esistere. Non capivo neppure del tutto quanto fossero sudice e brutte. Vi fu naturalmente chi si prese la briga di farlo e fu precisamente la governante della casa del colonnello, la quale, al corrente di tutto, per via dell'inchiesta indelicata di mamma mia, dotata come era di un cuore maligno, godette a soffiare nel fuoco e a erudirmi su quanto avrei potuto fare di male. Eppure, mi creda, la bontà di Dio non permise che comprendessi tutta la trivialità di certe cose. Molta parte di esse, quasi per una deficienza mentale, non le capì. Il buon Gesù non volle che la povera anima mia conoscesse tutto il male della carnalità così presto, e non solo il male, ma quelle leggi animali, che pure non essendo un male, perché necessarie alla continuazione della razza umana, sono così turbevoli quando ci vengono rese note bruscamente. Dio mi occultò molto del male che mia madre e la governante di Mario mi squinternavano sotto al naso, la prima per imprudenza, la seconda per cattiveria. Dio le perdoni, lui che lo può, derogando per una volta tanto alla sua parola che chiaramente annuncia il castigo per coloro che scandalizzano uno dei suoi piccoli che credono in lui. Perché quel poco che capii fu abbastanza per scandalizzarmi e turbarmi. Era come se una mano brutale mi avesse tenuta curva su una mofeta, su una voragine da cui salissero miasmi di febbre. Anche a non voler respirare, qualcosa penetra lo stesso, portando nocumento al fisico. E nocumento mi portarono. Non c'è nulla di peggio per una giovane creatura del conoscere a mezzo le cose ed essere portata dalla mente sempre curiosa a riflettere, a dar zigogolare su quello che le hanno fatto balenare davanti a metà, e per di più nella metà inferiore, in quella che, presentata con malizia, può tanto agitare un giovane cuore. Né qui si fermò il male provocato da mia mamma con la sua intransigenza e col suo egoismo. Ma da questo sono partiti tutti gli altri affanni che hanno distrutto la mia vita e per poco non distruggevano anche la mia anima. Ora capisco, ripeto, che quel che per un 7 anni mi parve ingiusto accanirsi del destino su me, quel che mi parve per 7 anni circa immeritato abbandono da parte di Dio, era invece compiersi su me del desiderio di Dio, anche contro la mia stessa volontà. Era non abbandono, ma amore geloso di Dio, che voleva essere il mio tutto, il mio solo, e che perciò doveva agire come agiva per incanalare il mio sentimento che tendeva ad espandersi sulle creature, unicamente nel canale che sfociava in lui. E se dopo avermi fatto tanto male, se dopo avermi spezzato la via che conduceva alle nozze, mamma fosse stata almeno dolce, avrei finito a non rimpiangere molto il bene perduto. Mi sarei attaccata a lei e mi sarei rassegnata. Ma col suo modo di fare, sempre più intransigente e stravagante, col suo continuo rinfacciarmi quel che non avevo commesso, col suo mostrarmi una disistima che non meritavo e dimostrandomela in mille modi che andavano dal pedinarmi per la via fin nella chiesa dove andavo per pregare, all'aprirmi tutta la posta, anche quella ben munita di dicitura sulla busta che veniva dal mio collegio e che era guida delle mie buone suore alla povera Maria, lontana e infelice, mi rendeva sempre più triste. Qualche volta riuscivo a scrivere alle suore di nascosto e a imbucare la lettera con un gran batticuore di essere sorpresa, ma dovevo raccomandarmi di non rispondere a tono perché mamma mi apriva tutte le lettere. Altro che censura di guerra. E così le buone suore si dovevano accontentare di stare sul vago. Mi davano consigli buoni, ma di ordine generale, e non quelli che più mi erano necessari nelle mie contingenze speciali. La mia salute cominciò ad alterarsi. All'ormai cronico dolore vertebrale cominciò ad unirsi una pesantezza delle membra, un turgore alle carotidi, una fatica nel salire le scale. Ma, secondo al solito, quando cominciai ad accennare a queste noie, mi sentii rispondere che erano ubbie, sentimentalismi, troppo buon tempo, eccetera, eccetera. Tacqui perciò e non ne parlai più. Del resto, l'idea della morte mi sorrideva. Pensavo che era l'unico modo per uscire da una situazione così infelice e che capivo non sarebbe mai cambiata. Perciò mi ascoltavo peggiorare, senza averne paura, ma anzi avendone gioia. Come vede, padre, la morte ha avuto per me un volto familiare fin dall'aurora della vita. E se desideravo tanto di finire per trovare pace, una pace umana in fondo, volendo evadere dalla guerra che mi faceva mia madre, vuole che più tardi, quando ho capito che l'immolazione per un fine santo ci apre il regno della vera pace, io abbia esitato a desiderare l'olocausto completo? E se per amore delle creature che mi erano state levate ho desiderato morire, vuole che non abbia desiderato morire per andare dal mio Gesù, che mi ama come lui solo può amare e che mi ha concesso la grazia di amarlo al di sopra di ogni cosa? D'ora in poi vedrà che questa idea della morte è il motivo base della mia sinfonia. Sinfonia che ha pagine di un'umanità molto completamente, anzi, umana, e poi conosce un lungo innalzarsi di armonie, sempre più in alto nel regno del soprannaturale. Sì, la povera Maria tutta umana, che fui dai miei 17 ai miei 24 anni, si è pian piano metamorfosata in una creatura nuova che ha sostituito Dio all'uomo, primo suo amore, e alla sua sete di gioia umana ha sostituito la sua sete di immolazione sovrumana, che del dolore ha fatto la sua gioia perché colui che ama desidera essere simile all'amato, e l'amato di Maria era Gesù, il re del dolore.